Mi presento a voi, io sono il Presidente del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, alcuni degli invitati, dei relatori già ci conoscono, io sono molto orgoglioso, molto fiero e ringrazio molto l'Interconferenza per aver apposto anche il simbolo del CNSU in collaborazione per questo evento di oggi, per cui nel momento in cui magari tornerà il Professor Morcellini avrò modo anche di ringraziarlo pubblicamente, perché per noi è molto importante e credo che sarà uno degli spunti poi a chiusura dell'intervento. Con cui lanciare anche una sorta di collaborazione un po' più stretta, un po' più viva con sia il CUN sia la CRUI, ma anche con la stessa Interconferenza che, da come ho potuto già capire dallo scorso evento, ma più da questo dove sono anche presente, insomma, è un soggetto molto attivo e molto recettivo di quelli che sono i veri problemi dell'università. E io allora inizio con il dire che magari sarò un po' più politico che tecnico rispetto agli argomenti posti e cercherò di essere veloce e soprattutto ringrazio le introduzioni del professor Zara e del rettore Zara e del professor Stella perché hanno detto tutto quello che si poteva dire in un'introduzione di questo genere toccando tutti quelli che erano i punti più importanti, quindi in realtà sarà difficile aggiungere. Però possiamo sicuramente dare un quadro un po' più completo di quelle che sono le risorse per quanto riguarda il sistema universitario, ovvero diceva bene il professor Stella che noi abbiamo una situazione critica sulle risorse, non solo per quanto riguarda il fondo di finanziamento ordinario, ma anche per quello che riguarda il diritto allo studio, e lo sanno bene anche perché in CUN ci sono state diverse opportunità di confronto. Ma quello che più allarma è che non solo c'è una situazione drammatica allo stato attuale, ma non c'è visione di rientrare da una situazione che è già di per sé critica, ovvero una mancanza di investimento sul fondo di finanziamento ordinario, una mancanza di investimento sul diritto allo studio. Una denuncia di questi giorni, lo ripeto anche qui, ne ho piacere, che per il prossimo anno accademico avremo il 5% in più di quei famosi idonei non beneficiari di borsa di studio. E tutto questo dopo aver combattuto per 2 mesi cercando di mantenere vivo un fondo integrativo statale per la borsa di studio di solo 150 milioni di euro. Per renderci l'idea, prima vedevamo gli investimenti sul fondo di finanziamento ordinario o sull'istruzione da parte dei paesi europei. Sul diritto allo studio siamo anche messi peggio probabilmente, visto che noi giriamo su un finanziamento di circa 300-400 milioni di euro sul diritto allo studio, mentre paesi come la Francia e la Germania sono sopra il miliardo e mezzo. Il miliardo e mezzo, che insomma sono cifre notevolmente distanti tra di loro. Ovviamente questo che vuol dire? È vero quello che dice il professor Stella, ovvero che non è che il calo delle immatricolazioni può essere legato solamente a un calo diciamo degli investimenti sul diritto allo studio, questo è ovvio perché la crisi era già il calo delle immatricolazioni era già presente da prima, ma sicuramente può essere legato a un contesto negli ultimi anni di forte crisi economica e sociale, per cui è veramente difficoltà delle famiglie permettere a un figlio di poter iscriversi e frequentare dei corsi. Ora, se l'obiettivo, come dire, è quello di mantenere la possibilità di rispettare i principi costituzionali, articolo 3,33 della Costituzione, allora ok, ci troviamo di fronte a un problema di mancanza di investimento e mancanza di lungimiranza. Però questo si lega ad un concetto magari un po' più ampio, che se leghiamo insieme la mancanza degli investimenti sul fondo di finanziamento ordinario sull'università ad una mancanza di investimento sul diritto allo studio e a una serie di decreti ministeriali, che è vero quello che dice il rettore Zara, è verissimo quello che dice il professor Stella, sono quasi delle imposizioni da parte del ministero, senza possibilità di confrontarsi, soprattutto per organi, e lo dico non tanto per la CRUI, ma tanto per il CUN e il CNSU, che sono organi consultivi, cioè il cui dovere è quello di consultarsi con il ministro e il ministero per permettere magari di avere una decisione più condivisa e che tenga conto di quelle che sono le criticità del sistema. Ed è quello che manca in questo momento. In questo momento arriva prima il decreto e poi arriva la consultazione, che è semplicemente una formalità, un adempimento, se vogliamo, dal punto di vista normativo. Basti vedere sull'FFO, è vero, è arrivato tardi e ci è arrivato, per esempio, come richiesta di formulazione di parere, solamente il pezzo di FFO che riguardava, diciamo, non il costo standard, che è la più grande innovazione, dei prossimi 3 anni. E, detto questo, che quadro si compone, che forse mettendo insieme i pezzi dell'introduzione possiamo dire, ovvero che se c'è uno scarso investimento sul diritto allo studio, se c'è uno scarso investimento sul fondo di finanziamento ordinario, allora forse non è l'obiettivo di questo paese investire sull'istruzione. Ora, era un'ovvietà, però un'ovvietà che forse andava detta. E forse va detta un po' più forte in tutti i luoghi in cui noi abbiamo possibilità di discutere. Perché questo? Perché quando vediamo i decreti come insomma, quelli dell'AVA, quando vediamo i requisiti minimi, quando vediamo la necessità di dover costruire le nostre offerte formative su quelli che sono le gabbie, no? Dei sistemi di accreditamento, allora forse più che schemi legislativi di lungimiranza sono, come dire, delle giustificazioni a un sistema che investe poco. E quindi non è nient'altro che un voler dare un vestito adatto a quelle che sono le misure del paese sull'università in questo momento. E quindi questo è sicuramente legato alla questione della didattica e della qualità della didattica, perché ad esempio nell'accreditamento noi sappiamo benissimo che c'è un requisito tra numero di posti, aule, docenti e studenti. Quindi ad esempio noi potremmo avere la situazione per cui un corso di laurea, che è un buon corso di laurea, non può ricevere un tot numero di studenti perché ovviamente abbiamo un'emorragia di docenti e una scarsa possibilità di investire, ad esempio, in nuove strutture. Allora, questa non è scelta. Questo è obbligare un ateneo a non poter avere un alto numero di studenti, a non poter ricevere degli studenti, perché qualcuno lo denuncia ormai da anni. Il problema è che abbiamo anche, oltre che meno immatricolati, anche meno docenti universitari, meno ricercatori. Allora, in un contesto in cui c'è un calo di immatricolazioni, in un contesto in cui c'è un calo di docenti universitari, non si può costruire uno schema per cui con pochi docenti non puoi avere, hai anche meno studenti. Allora, se lo fai, mi dai anche le risorse per avere più docenti. Ed è questo uno dei grandi dibattiti che con il ministro, con i dirigenti del MIUR abbiamo più volte, insomma, abbiamo più volte discusso, perché loro ci accusano di dire: ah, voi non siete a favore dell'università aperta, siete contro il numero chiuso, così, a prescindere. No, non è così a prescindere. È un contesto in cui le università non possono più scegliere, in cui non c'è più l'autonomia didattica di poter scegliere come costruire il proprio percorso di studi, ad esempio. E questo è il grande problema della qualità didattica, cioè possiamo fare una corretta valutazione della qualità della didattica quando ci si impongono degli schemi rigidi o un vestito dentro cui stare? Sicuramente uno degli strumenti più importanti che abbiamo è quello della commissione paritetica, e su questo io mi sento di dover rispondere al rettore Zara, nel senso che ringrazio per il suo intervento e io condivido pienamente quello che dice, ovvero che ho avuto modo nel CoDAO, all'intervento del CoDAO, di poterlo sottolineare, uno dei momenti più importanti forse dove poter fare una giusta valutazione della qualità della didattica è quello delle commissioni paritetiche, che è un organo secondo me sottovalutato da entrambe le parti, cioè nel senso non stiamo parlando solamente di una sottovalutazione dal punto di vista dei docenti, che magari per noi studenti potrebbe essere, no, una sorta di giustificazione, dire: ah, non ci tengono in conto quello che noi diciamo, ma anche da parte degli stessi studenti. La commissione paritetica, con il suo documento annuale, può essere uno di quei punti fondamentali in cui fare una corretta valutazione della didattica, in cui poter veramente correggere quei problemi che forse in alcuni casi sono anche notizie da giornale che possono stupire, però in realtà possono essere corrette senza tanti clamori, diciamo, giornalistici. Mi avvio a concludere. Detto questo, che cosa voglio dire? Che è vero che c'è forse una scarsa attenzione, scarso coinvolgimento o se vogliamo una scarsa fiducia da parte degli studenti in vedere in un sistema che migliora. Come c'è, e questo è verissimo, lo condivido e l'ho visto sul mio territorio, sono studente dell'Università dell'Aquila, quindi già un contesto di per sé di forte responsabilità di scelte importanti, dove c'è una discussione assente nei senati e nei consigli di amministrazione, come se si subisse anche lì una decisione, questa volta imposta dal rettore, che poi magari imposta non è, ma non si sente più partecipi di un'autonomia che una volta si basava anche all'interno degli organi di governo dell'università solo sui docenti ordinari, quindi a maggior ragione. Non c'è più, e forse è quello che dobbiamo un po' ricostruire, un po' di autorevolezza, un po' di consapevolezza, un po' di durezza nei confronti di chi ci impone delle scelte. Ma questo non solo dal punto di vista, diciamo, degli studenti e dei docenti, ma anche degli organi, quindi CRUI, CUN, CNSU, Interconferenza in questo caso, che ringrazio per l'evento. Forse dobbiamo essere noi in un momento di forte delegittimazione degli organi come CUN e CNSU da parte del MIUR a dover essere più in rete, più a sistema per poter chiudere il ministro in una responsabilità, se vogliamo, politica di quelle che sono le sue scelte. E questo è un auspicio. Chiudo dicendo che tra le cose che noi avevamo oggi impostato, poi in realtà il discorso è cambiato in base alle presentazioni di Stella e Zara, però ecco, tante volte si dice, leggevo nell'evento, i doveri del docente. Insomma, noi di solito come studenti abbiamo sempre costruito, diciamo, un concetto di dovere dei docenti su quello che potevano essere i diritti degli studenti. Cioè, nel senso che rendendo un diritto allo studente, obblighi il docente ad un dovere, obblighi, insomma, il docente a un dovere. Per questo motivo, diciamo, tutta una serie di quelli che noi riteniamo anche dei doveri, forse fondamentali, ma che non sono, diciamo, armonizzati in tutte le università italiane, avevamo più o meno raccolto in quella che era la Carta dei diritti degli studenti, un semplice strumento che, ad esempio, all'Aquila esiste nel regolamento didattico Ateneo e che garantisce, diciamo, una piccola serie di diritti degli studenti, ma di doveri degli docenti che possono sembrare adesso delle banalità, ne dico alcuni, ad esempio il fatto che il docente deve ricevere lo studente dentro l'Ateneo, il fatto che il docente titolare del corso debba tenere il corso, cioè tutta una serie di magari ovvietà che possono essere così definite, ma che insomma all'interno di una carta possono sicuramente, e ovviamente non è sancita, non è scritta, è semplicemente una proposta, quindi ovviamente può essere integrata, possono trovare una serie di sue connotazioni. Io però concludo a questo punto anche io lasciando una domanda agli interventi o magari ecco, ai docenti che prima sono intervenuti. Nel senso che è vero, forse il dovere degli studenti è quello relativo più nell'immaginario collettivo alla didattica nei confronti degli studenti all'interno dell'Ateneo. Però ecco, anche in conseguenza di quello che è stato un evento CRUI del 2-3 ottobre, importantissimo del semestre europeo, su quello che era il ruolo della terza missione, proprio perché l'università diciamo, è un ente territoriale che ha una maggiore importanza proprio perché si trova in un contesto territoriale con cui può fare rete. La mia domanda è se un dovere, magari del docente, che si caratterizza, essendo docente universitario, anche per didattica, per ricerca, oltre che per la didattica, se un dovere del docente non sia anche quello di, attraverso la ricerca, attraverso l'innovazione, attraverso, diciamo, quel suo percorso che lo caratterizza, oltre per il fatto di insegnare, non debba, diciamo, contaminare anche la società, esterna, quella che si trova vicino. Gli esempi più pratici sono gli spin-off, insomma, però andando un po' oltre quelle che può essere una realtà magari imprenditoriale. Cioè, è a dovere del docente, attraverso anche un suo percorso di ricerca, cercare di contaminare attraverso appunto le sue esperienze e i suoi processi, quello che è il contesto sociale che trova intorno, una società che in questo momento vive una forte, diciamo, crisi di valori, anche se vogliamo, culturali e sociali. Può essere questo un obiettivo dell'università? Probabilmente sì, visto che l'università è un soggetto autonomo anche dal punto di vista e soprattutto della ricerca, e che probabilmente diciamo, ha avuto sempre consapevolezza di quelli che erano le priorità del paese prima ancora che ne fosse nato da confini territoriali, diciamo, sanciti. Quindi ancora prima che ci fosse la nazione Italia ne aveva già consapevolezza. Vi ringrazio, grazie mille.